Allora, 8:40, ancora un ben trovati e ben trovati a tutte e tutti voi. Andiamo a cominciare la nostra rassegna stampa mattutina, come sempre, dalle prime pagine dei principali quotidiani di oggi, quali sono temi, toni e titoli che campeggiano sui giornali. Sono diversi, perché sono diverse le questioni che sono ritenute più importanti, diciamo. Si passa ovviamente dall'avvio delle Olimpiadi, quest'oggi la cerimonia d'apertura, alle elezioni statunitensi dopo il gran bailame della scorsa settimana, con la rinuncia di Biden a continuare e la proclamazione, anche se non ufficiale, di Kamala Harris a candidata presidente. E adesso, insomma, la palla del nervosismo sembra essere passata dal campo dei democratici al campo dei repubblicani. E poi ci sono altre questioni legate sempre agli Stati Uniti, per esempio il viaggio di Netanyahu a Washington e a New York, e anche, questo è un aspetto che segnalano diversi commentatori, anche, come dire, di parere diversi, di sensibilità diversa fra loro, c'è la questione di un Biden che, a questo punto, non dovendosi più candidare per i prossimi 4 anni alla presidenza, potrebbe avere le mani un po' più libere, anche per far sapere a Netanyahu cosa pensa effettivamente di lui. E poi c'è chi, come Repubblica, apre sulla sanità italiana, ovviamente, ancora questioni di cronaca qua e là, e il Manifesto, che invece in maniera decisamente solitaria si occupa di Egitto. Allora, detto questo, iniziamo con i quotidiani più e poi ovviamente laddove sarà possibile, nel senso, laddove troveremo qualcosa, cercheremo di aggiornare anche sulla presunta emergenza non è, perché un'emergenza che c'è 365 giorni l'anno non è un'emergenza, ma insomma su quello che avviene all'interno delle carceri. Allora, iniziamo, diciamo, dai quotidiani più diffusi e dal Corriere della Sera, a questo punto il più diffuso di tutti, che mette un po' insieme tutte le questioni di cui abbiamo detto. Si parte con i giochi olimpici a centropagina, via i giochi, Parigi blindata, l'allarme di Israele, piano d'attacco contro di noi, in campo 65.000 agenti. Oggi la grande cerimonia d'apertura sulla Senna, spettacolo e massima allerta. E poi abbiamo la fotonotizia del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in formissima fra i due portabandiere italiani, che saranno Arianna Enrico e Gianmarco Tamberi. Mi sento un po' fuori età, dice Mattarella tra gli azzurri, nonostante appunto sia reduce da una missione diplomatica molto faticosa e molto importante, come è stata quella in Brasile, di cui si è scritto e detto, a mio parere, abbastanza poco rispetto alla rilevanza che ha avuto, sia per quanto riguarda una serie di accordi che sono stati ratificati, sia per quanto riguarda, come dire, una serie di equilibri molto molto rilevanti, sia per quanto riguarda le relazioni italo-brasiliane, ma sia per quanto riguarda anche altro, che insomma forse avrebbe meritato maggiore attenzione da parte della stampa. Poi, vabbè, Aldo Cazzullo ci parla dei parigini che sono un po' nervosi perché c'è troppa gente, la festa, i timori e il malumore della città mito, ci informa Cazzul. Vabbè. Poi, in taglio alto, le elezioni statunitensi, Trump attacca, Biden cacciato con un golpe, oddio, è stato fino a un secondo prima dell'annunciate dimissioni di Biden, stava lì a dire che doveva dimettersi, adesso è stato un golpe, boh, curioso e soprattutto diciamo indice di un nervosismo che prima almeno non appariva. Contro Harris, insulti, fake news e sessismo, niente di nuovo da questo punto di vista. Poi abbiamo cose un po' più serie, l'incontro fra Biden e Netanyahu, la Casa Bianca parla di un'intesa vicina a Gaza e pare che non soltanto diciamo Netanyahu si è confrontato con Biden, con il quale notoriamente i rapporti sono abbastanza cattivi, ma è notizia proprio delle ultime ore, persino Donald Trump diciamo che ha mostrato un'ostilità che prima non aveva nei confronti di Netanyahu. È vero che è un'ostilità dettata da motivi esclusivamente personali, cioè pare che Trump non abbia digerito il fatto che Netanyahu, seguendo un minimo di formalità diplomatica, abbia comunque ringraziato l'attuale inquilino della Casa Bianca, cosa che secondo Trump non avrebbe dovuto fare. Però, come dire, sono anche qui scricchioli che poi si avvertono. Missioni diciamo meno rilevanti, ma sicuramente anche queste importanti, quella che nostra Presidente del Consiglio va a cominciare domenica prossima a Pechino, ne parla Monica Guerzoni, da domenica a Pechino, missione cinese, i fronti di Meloni. E poi c'è sempre a proposito di questioni diplomatiche, non solo la guerra in Ucraina, che comunque prosegue, così come proseguono le vittime civili dei bombardamenti russi, ma cosa che però evidentemente non appassiona granché. Comunque, l'articolo è di Paolo Mieli e affronta le relazioni fra Kiev e la Santa Sede. Guerra e diplomazia, la Chiesa e l'aiuto all'Ucraina. Secondo Mieli, l'Ucraina non è mai stata così isolata come in queste settimane, in cui gli Stati Uniti sono alle prese con la campagna elettorale, l'Europa con le varie geometrie da far coincidere per la Commissione europea, e quindi diciamo erano in altre faccende affaccendate. A sorpresa però, scrive Mieli, un sostegno quantomeno psicologico giunge da dove un osservatore distratto non se lo sarebbe mai aspettato, ovvero sia la Santa Sede. Mieli elenca una serie di segnali, fra cui soprattutto la presenza del segretario di Stato Pietro Parolin, cioè il ministro degli esteri del Vaticano, il 23 luglio davanti alla cattedrale della Trasfigurazione di Odessa, sfregiata esattamente un anno fa, scrive Mieli, da un missile putiniano. E insomma ci ha tenuto Parolin a farsi vedere lì, in quello che ha definito un gesto di condivisione del vostro dolore, un segnale che secondo Mieli va tenuto da conto. Poi che cos'altro per gli amanti di Succession, sia diciamo la serie sia la vita reale, la battaglia legale sull'eredità fra Rupert Murdoch, il più grande proprietario di media del mondo, e tre dei suoi figli, il magnate e la successione. Scrive Matteo Persivale, Murdoch, ormai 93enne, vuole cambiare le regole della successione per favorire il figlio maggiore Lachlan, 53 anni, ma gli altri tre fratelli non ci stanno, e per dirimere la questione si profila un processo. Fra l'altro Lachlan è dei vari figli, dei vari eredi, è quello probabilmente più conservatore e più affezionato a Fox News, che è stato il vero e proprio megafono del trumpismo e prima del trumpismo delle fazioni più di destra del Partito Repubblicano statunitense in Nord America. Infine Gianni Santucci ci racconta un dossier sui trasporti, in particolare dopo la decisione della Corte Suprema italiana di sostanzialmente liberalizzare l'accesso alle licenze per il noleggio con conducente, taxi contro NCC, ricorsi, pestaggi e poche licenze. Così il Corriere della Sera. Dal Corriere della Sera possiamo passare adesso alla prima pagina di Repubblica, che invece affronta questioni completamente diverse. Si parte con la sanità. Il governo e i diritti, sanità, il grande bluff. Nel decreto per fronteggiare le liste d'attesa non ci sono fondi per nuovo personale né per l'acquisto di strumentazioni. Le regioni denunciano, nessun paese europeo affronta la problematica così. Schillaci ammette serve una manovra. Scontro intanto nella maggioranza, Tajani si mette di traverso sull'autonomia. Ci farà divertire Tajani nelle prossime settimane. E poi vabbè, diciamo, delle varie beghe giustizialiste di Repubblica possiamo anche fare a meno. C'è invece una decisione storica dell'AGCOM, secondo Repubblica, che è direttamente impegnata nella querela. Decisione storica dell'AGCOM, dicevamo, che riconosce l'equo compenso a Gedi è il gruppo editoriale di cui fa parte Repubblica, e l'equo compenso sarebbe quello relativo a una serie di prodotti giornalistici di Gedi che venivano reperiti attraverso il motore di ricerca Bing di Microsoft, per l'appunto. Una decisione epocale, secondo Repubblica, il lavoro dei cronisti, anzi secondo, scusate, il rappresentante della Federazione Nazionale Stampa Italiana, il lavoro dei cronisti è centrale. Microsoft pagherà i contenuti digitali, tutto questo fra l'altro nel giorno in cui un'inchiesta dell'antitrust europea punisce Facebook con una multa fino a 13 miliardi. Poi anche qui c'è la festa olimpica sulla Senna, Parigi ha paura, Tal siamo a rischio, e un approfondimento su Temptation Island, su cui però non sono preparato, quindi mi scuserete, ma passiamo oltre. Il Manifesto oggi apre con Regeni, la pietra sopra, scrive il Manifesto. Un hotel Marriott sorgerà nel centro di detenzione del Cairo, dove sono stati massacrati centinaia di migliaia di egiziani, dove è stato torturato e ucciso Giulio Regeni. Il regime di Al-Sisi calpesta la storia dell'Egitto e cancella le tracce dei suoi crimini. Poi abbiamo la visita di Netanyahu da un leader russo all'altro. Il premier israeliano vede tutti, Biden, Harris, Trump, mentre a Gaza il massacro continua. Quindi abbiamo il ministro ucraino Kuleba a Hong Kong, mentre sui mari dell'Alaska sfrecciano caccia cinesi e russi. E le brevi con il G20 di Rio, dove Lula lancia un piano di accordo fiscale per tassare i super ricchi. Quindi abbiamo a Francoforte, ultima generazione e blocca l'aeroporto di Francoforte, ecologisti in pista. Dall'Italia il governo taglia il suo piano di edilizia popolare, e poi le beghe della maggioranza con autonomia, RAI e carcere, guerra di nervi a destra. Così la lettura della prima pagina del Manifesto. Passiamo ad Avvenire, maggioranza differenziata, titolo Avvenire che invece è tutto sull'articolo, il titolo principale ovviamente, è tutto sulla politica interna e sulle grosse difficoltà in cui si sta dimenando attualmente il governo, tant'è che vedremo fra poco le voci di chi ipotizza un possibile ricorso alle urne, si fanno insomma un pochino più pressanti. Allora, maggioranza differenziata, dice Avvenire. Il governatore calabrese Occhiuto chiede, Forza Italia chiede una moratoria sull'autonomia. Forza Italia l'appoggia, la Lega freme, i partiti di governo divisi pure su carceri, sanità e RAI. E poi l'allarme ambiente a rischio senza interventi nazionali. Le forze di centrodestra divise sulla riforma e la possibile sconfitta al referendum. Oggi informativa di Calderoli al Consiglio dei Ministri. I due editoriali si occupano tutti e due di politica internazionale. A proposito di quanto diceva Paolo Mieli sul Corriere, abbiamo Adriano Roccucci che scrive la priorità per l'Ucraina, il valore politico dei gesti umanitari, mentre è l'altra grande area di crisi affrontata da Riccardo Redaelli, oltre la logica dello scontro, quale politica statunitense in Medio Oriente. E a proposito di politica statunitense in Medio Oriente, il titolo in taglio centrale è questo: Biden e Trump ora premono, Israele metta fine alla guerra. Sul nodo immigrazione, intanto il Texas rafforza il confine con chilometri di filo o spinato. E a proposito di Medio Oriente, un reportage dal Libano, droni, UPUPA e video. E l'UPUPA credo che sia il nome del drone, però poi vedremo. Le nuove armi in mano a Hezbollah, scrive nello scavo. Quindi abbiamo la fotonotizia che segnala il dossier di Save the Children, piccoli schiavi crescono in Italia per lavoro e prostituzione. E poi, poi una serie di questioni relative alla cultura che magari affronteremo più tardi. Così la prima pagina di Avvenire. Passiamo alla prima pagina del Messaggero. Al via i giochi più blindati. Qui diciamo è tutto olimpico il Messaggero. Oggi la cerimonia sulla Senna con 45.000 agenti. L'Iran prepara un attacco, avverte Israele. Molti capi di Stato disertano l'apertura delle Olimpiadi. Da domani in palio le medaglie. Poi anche qui immancabile foto di Mattarella con Tamberi, stavolta sul volo per Parigi. E ancora la questione della bodycam sulle divise delle forze dell'ordine. Bodycam sulla divisa delle forze dell'ordine, arriva il bipartisan, ci informa il Messaggero. Strumento di trasparenza, dicono i sindacati, mentre è bocciato il numero identificativo per gli agenti. Il governo apre all'uso delle bodycam sulle divise degli agenti di polizia, dal DDL sicurezza all'esame nelle commissioni affari costituzionali e giustizia della Camera. Spunta infatti un emendamento della maggioranza per dotare gli agenti di una micro telecamera da porre sulle divise. Tutti i partiti pronti a dare il via libera, esultano i sindacati di polizia. Poi questioni diciamo di carattere giuridico, ma che hanno una certa rilevanza sull'insieme della società. Secondo la Consulta, cioè, ha riconosciuto come familiare il convivente di fatto e come impresa familiare quella di cui è socio, e quindi sono stati riconosciuti i diritti come fosse un familiare a tutti gli effetti. Non è cosa da poco. Infine, dalla nostra città, per la precisione dall'istituto Pirelli, che mi pare di ricordare sia dalle parti di via Assisi, stazione Tuscolana, Saluti fascisti in aula, sotto indagine il prof e la preside. Si parla di un insegnante che è stato che nei confronti del quale è stata aperta un'inchiesta dopo la denuncia da parte di un gruppo di alunni e alunne che per 2 anni pare abbiano assistito a una serie di spettacoli davvero spettacoli e comportamenti davvero osceni. Ovviamente attendiamo, come sempre in questo caso, perché ci mancherebbe, diciamo i riscontri ufficiali, però certo il materiale probatorio che già è stato prodotto pare abbastanza pesantuccio, ecco. Il suo, ma anche quello della dirigente, che sembrerebbe insomma aver fatto quantomeno lo struzzo, anche qui nella migliore delle ipotesi. Va bene, e che cos'altro da segnalare? Vediamo un po' i quotidiani che si occupano di giustizia. Abbiamo che cosa? L'Unità, che ancora affronta molto la questione delle carceri. Carceri, il governo è fuorilegge e lo sa, ma noi non molliamo di un centimetro. La legge Giachetti, nessuno tocchi Caino, ha firmato questo articolo. È Rita Bernardini che da tempo porta avanti questa battaglia, purtroppo senza particolare fortuna a livello parlamentare, ma insomma sì, si vedrà alla fine. E poi sempre su questi su queste questioni la lettera aperta di Piero Sansonetti all'Europa: cara Europa, sai nulla del 41 bis, altro tema su cui è calato una coltre di silenzio, l'ho detto, non soltanto dagli organi di informazione ma anche da tutta la restante parte della società, anche chi fatte salve le consuete lodevoli eccezioni si era in passato speso o ha tentato di spendersi su questa questione. E che cos'altro a questo punto, visto che siamo arrivati alle carceri, vediamo che cosa dice il Dubbio. In realtà poca roba, se non anche qui una lettera aperta, quella di Walter Verini, che scrive alla Presidente del Consiglio e al Ministro della Giustizia Nordio sulla vicenda delle carceri. Cara Presidente Meloni e caro Ministro Nordio, scrive Verini, ascoltate Mattarella, ascoltate il grido di dolore delle carceri. E poi abbiamo la profezia di Renzi, pronti al voto anticipato, dice Renzi, e lo stanno dicendo un po' troppe persone in questo momento, fossi nella Meloni mi preoccuperei un pochino. E si diverte pure il giornalista del Dubbio, Paolo Delgado, che scrive: Matteo Renzi può essere criticato per numerose ragioni, ma certo non per assenza di lucidità politica e capacità manovriera. Quando era dato per irrilevante nel 2019, costruì dal nulla un governo impossibile come il Draghi 2. E adesso è già diverso tempo che dice che siamo, che qua il governo non andrà avanti e che si andrà alle elezioni anticipate. Vedremo un po'. Certo si è accodato a lui Bettini, e questo diciamo va a sfavore dell'opzione elezioni anticipate, perché quando Bettini dice una cosa succede l'esatto contrario. Però è anche vero che Bettini non è stato proprio esplicito, ha detto teniamoci pronti per ogni possibilità, quindi vedremo un po'. Va bene, dopo questo bagno di politicien, come dicono quelli bravi, si sono fatte le 9:06 primi e noi possiamo a questo punto chiudere qui la prima parte della nostra rassegna stampa mattutina, prenderci un consuetamente breve intermezzo musicale e poi andare a vedere che cosa dicono i giornali al loro interno.
Monopoly 21 checkers and chess. Yeah, 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 yeah. Mr. Fred Lassie in a breakfast mess. Yeah, 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 yeah. Let's play Twister, let's play Risk. Yeah, 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 yeah. I'll see you in heaven if you make. Now Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the punch? Andy, are you goofing on Elvis too, baby? Are we losing touch? If you believe they put a man on the moon, man on the moon. If you believe there's nothing up their sleeve, nothing. Walking with the staff of wood. Yeah, 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 yeah. Newton got mean by the apple wood. Yeah, 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 yeah. Egypt was troubled by the horrible ass. Yeah, 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 yeah. Mr. Charles Darwin had the about this one. So tell me, are you locked in the punch? Hey, Andy, are you goofing on Elvis? Hey, baby, are you having fun? If you believe they put a man on the moon, man on the moon. If you believe there's nothing up their sleeve, nothing. Here's a little ghost for the offering. Yeah, 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 yeah. Here's a truck stop instead of St. Peter's. Yeah, 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 yeah. Mr. Andy Kaufman's gone wrestling. Yeah, 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 yeah. Now, Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the. Are you goofing on Elvis, baby? Are we losing touch? If you believe they put a man on the moon, man on the moon. If you believe there's nothing up there to sleep, nothing is cool. If you believe they.
Allora, 9:11 minuti primi, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, ritorniamo in voce per la seconda parte della nostra rassegna stampa, quella dedicata agli articoli all'interno dei quotidiani di oggi. Allora, così come abbiamo fatto per le prime pagine, anche in questo caso partiamo dal Corriere della Sera. Corriere della Sera che apre con le Olimpiadi che si aprono oggi. Parigi si consegna all'Olimpiade diffusa fra sogno e rabbia, mai vista così blindata e deserta. Macron ha voluto la cerimonia sulla Senna ignorando ogni opposizione. Poi abbiamo il nostro presidente superstar che vola con Tamberi e poi Cantalino, e poi a seguire, diciamo, le preoccupazioni per quanto riguarda la sicurezza. Quindi abbiamo il viaggio della Meloni in Cina, dossier economici e conflitti, qui siamo a pagina 6, prima visita in Cina per la Meloni, la missione dopo lo strappo sulla Via della Seta, il confronto con Xi e la guerra Mosca-Kiev. Al centro i temi economici dopo lo stop al documento firmato da Conte nel 2019. Documento che fu, peraltro, come sempre va ricordato, un documento politico più che economico, visto che poi dal punto di vista economico non ha dato alcun tipo di valuta di riscontro pratico, a differenza di quello che è successo negli altri paesi europei, dove non sono stati firmati documenti politici, ma invece le relazioni economiche sono procedute a gonfie vele. E succede anche questo. Poi abbiamo l'altra grande notizia di questi giorni, le elezioni statunitensi, la Harris parte all'attacco, il partito è con lei in attesa di Obama, e Donald Trump accusa contro Joe, adesso è diventato Joe, non è più Sleepy Joe, non è più il corrotto Joe, i democratici hanno fatto un golpe. Poi c'è un'intervista al famosissimo economista e filosofo indiano Amartya Sen, che è arrivato anche lui alla bella età di 90 anni, che fa un endorsement abbastanza chiaro nei confronti della Harris. E poi si prende anche il tempo per ironizzare un po' sulla propria età. E poi la campagna elettorale sui social, insulti, sessismo e fake news sui social e caccia a Kamala. Rispunto un video di Vance, il candidato vicepresidente repubblicano, in cui la definiva una gattara senza figli. Chissà qual è la peggiore delle accuse, se essere una gattara o se essere senza figli. Certo, la combinazione è veramente qualcosa di terrificante, almeno secondo Vance. Poi la visita di Netanyahu, la Casa Bianca annuncia, vicino l'accordo su Gaza, Netanyahu promette di lavorare insieme, Harris condanna i manifestanti che hanno bruciato una bandiera USA, oggi il premier da Trump. Quindi ritorniamo alle cose di casa nostra, c'è l'Italia che finisce davanti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea per quanto riguarda l'assegno unico. L'assegno unico è discriminatorio, per Bruxelles sono stati esclusi troppi stranieri. E ancora la von der Leyen si rivolge ai singoli stati, entro agosto debbono arrivare i nomi per i commissari. Poi abbiamo Antonio Tajani che, come detto, si sta molto divertendo in questi giorni a far saltare i nervi ai colleghi di maggioranza. Ieri è intervenuto addirittura su Casa Pound, non che abbia mai, per carità, abbia mai avuto vicinanze ideologiche con Casapando, ma insomma su questi temi non ci ricordiamo sue particolari prese di posizione. E invece ieri su Casapando e sull'ennesimo scandalo, l'ennesima polemica dovuta alle parole di La Russa, ha detto: se ci sono gli estremi, lo scioglimento va bene. C'è quel se che è tutto un mondo, ma anche così, come dire, non sono cose che fanno piacere agli alleati. Così come non fa piacere la maretta, definirla così è però certamente troppo poco, sulla questione dell'autonomia differenziata, nei confronti della quale è evidente che c'è una fortissima resistenza anche dentro il governo. Alta tensione sull'autonomia, a fondo del forzista Occhiuto, che è il presidente della giunta regionale calabrese di Forza Italia: ci vuole una moratoria, così al sud vince il no, avverte il governatore, richieste legittime secondo il leader di Forza Italia. E insomma, questa è un po' la situazione. E che cos'altro? La guerra in Ucraina: secondo Renzo Cremonesi ci sono segnali di dialogo, Zelensky e Putin sembrano pronti a trattare, la Cina a fare da mediatore, Assad ricevuto a Mosca dall'alleato di alleato. Assad è un vassallo di Mosca, sta lì perché è riuscito a portare avanti una delle più feroci e abominevoli repressioni degli ultimi 50 anni grazie all'aiuto del Cremlino. Definirlo alleato gli si fa troppo onore. Comunque è successo anche questo, mentre Federico Fubini si inoltra nell'acciaieria di Stalin che arma l'esercito di Kiev, scudi antidroni e metallo fuso. E ancora il mondo dei media oltreoceano, si parte con la famiglia Murdoch, la disfida dei Murdoch: Rupert vuole solo Lachlan per gestire il suo impero, battaglia per l'eredità, il magnate intende escludere gli altri figli. Dalla famiglia Murdoch alla famiglia Musk: Elon Musk e la figlia transgender è un lui, è stato ucciso dal pensiero woke. L'intervista sul Via Libera alla transizione: mi hanno ingannato. A sentire lei, che forse diciamo sarebbe la cosa migliore, visto che è la diretta interessata, si scoprirebbe che lei non vuole avere più alcun tipo di relazione con il padre e che, oltre a essere una persona trans, pare sia anche comunista, almeno così dicono i malevoli. Vedremo un po'. Comunque non l'ha presa molto bene il padre. E la questione della body cam sulle uniformi delle forze dell'ordine, se ne parla a pagina 21, il via libera del governo dopo il test, ci tutelano, dicono i sindacati, mentre arriva il no ai codici identificativi. Maggi, di Riccardo Maggi, segretario di Più Europa, invece nota come non ci sia alcun motivo per rifiutare le sigle personali sulle divise, che anzi sarebbero tutelanti ancora di più. Ma vabbè, una cosa alla volta. E poi un'inchiesta sulla battaglia delle licenze per taxi NCC, taxi contro NCC, sfida nelle città, la rissa a Milano è solo l'ultimo caso. In tutto il mondo il tema è stato affrontato e risolto, dice un esperto, noi siamo un unicum. Va bene, mi pare che sia tutto per quanto riguarda la lettura del Corriere della Sera, di cui però segnaliamo nella sezione della cultura la lunga intervista con Ottavia Monicelli, figlia di Mario Monicelli, che fra le altre cose anche, diciamo, redattrice di questa radio, che racconta il padre, di cui aveva già parlato in un libro dal titolo Guai ai baci. Odiava andare al cinema, lo portavo e lui fuggiva, si ispirava ascoltando le vite della gente alla radio. Voleva una fine dignitosa, fu coraggioso e lucidissimo. Insomma, l'intervista è davvero molto molto lunga, ve la potete godere a pagina 29 del Corriere di oggi. Con questo chiudiamo la lettura del Corriere della Sera e possiamo lanciarci in quella della Repubblica, che a differenza del Corriere, a differenza in realtà di tutte le altre testate che abbiamo sotto mano, apre con una questione assolutamente singolare, almeno per quanto riguarda la giornata informativa odierna, ovvero sia la sanità. Poche risorse e norme vecchie, sanità, il bluff delle liste d'attesa. Nel decreto del governo Meloni non c'è un euro per l'assunzione di personale né per l'acquisto di nuove strumentazioni, fondi solo per la detassazione degli straordinari dei medici. In Europa nessuno ha affrontato così il problema, lamentano le regioni. In Emilia Romagna, Lombardia e altri territori già adesso è possibile fissare visite nel weekend, ma senza assunzioni non serve a nulla. E poi ci sono le varie storie di chi, insomma, è costretto a barcamenarsi nel caos a volte della sanità italiana. Poi, visto, insomma, che Repubblica punta molto sulle difficoltà del governo, ci sono le tensioni interne alla destra, pagina 4, lite continua a destra, Tajani alza lo scontro, Forza Italia si mette di traverso sull'autonomia, gli azzurri uniscono le forze sulle carceri con i radicali e criticano il disegno di legge sulle liste d'attesa. La Lega rilancia sulle province, Meloni teme la paralisi del governo e perde le staffe. Scontro al Copasir con i 5 Stelle su Kiev. Poi abbiamo Parigi, che si appresta alle elezioni, si parla anche delle Olimpiadi invernali del 2030. Quindi la visita di Netanyahu negli Stati Uniti, anche qua, insomma, pare esserci molto ottimismo sul cessate il fuoco, l'accordo a un passo. E segnala anche Repubblica nella stessa pagina, pagina 12, scusate, come l'Italia abbia rinominato un ambasciatore in Siria. La sede era stata evacuata nel 2012 per prendere le distanze dalle carneficine del regime. Le carneficine non sono terminate, ma l'Italia ha comunque nominato un ambasciatore e riaperto un canale con la famiglia Assad. Poi che cosa abbiamo? Vabbè, delle presidenziali statunitensi abbiamo detto, della famiglia Murdoch pure. C'è questa grande attenzione per la sentenza dell'AGCOM che interessa nello specifico alcuni prodotti del gruppo Gedi, ma poi anche tutti in generale i prodotti giornalistici. Ecco il giusto compenso che Microsoft verserà per i contenuti di Gedi, leggiamo a pagina 16. La GCOM, il garante delle comunicazioni, calcola l'importo che l'editore riceverà per la diffusione dei prodotti giornalistici con il motore di ricerca Bing. È una decisione epocale, dice il rappresentante della Federazione Nazionale della Stampa. Il lavoro dei cronisti è centrale. Poi c'è un'intervista a un docente di diritto costituzionale fiorentino, anche lui esultante: giustizia è fatta, ora la legge sull'editoria, il mondo è cambiato, se motori e social ricavano ricchezze dalle notizie, questa va condivisa con le redazioni che le hanno create. Un principio che tutto sommato, diciamo, è abbastanza pacificamente accettato. Il problema è l'applicazione, purtroppo. L'emergenza siccità in Sicilia, pagina 21, la Sicilia senza acqua, lite sul razionamento, una nave cisterna per salvare il turismo, la regione contro lo stop a rotazione per non scoraggiare gli arrivi dal estero. E poi, vabbè, della cronaca romana ce ne occuperemo più tardi. Oggi più o meno dappertutto toni abbastanza roboanti per quanto riguarda le cronache romane nostrane, per il resto non molto altro, e quindi possiamo lasciare anche la lettura di Repubblica e inoltrarci in quella del Manifesto. Manifesto che apre la prima pagina con l'Egitto, l'Egitto che però ritroviamo soltanto in lontananza, pagina 9, mentre l'apertura è ancora una volta per la Palestina, o meglio, più che per la Palestina, diciamo per le questioni diplomatiche di Netanyahu. Da un leader all'altro, Netanyahu si prepara al voto statunitense. Ieri ha incontrato Biden e Harris separatamente. Oggi vuole in Florida da Trump, ma la protesta della gente lo segue. Il leader israeliano ringrazia il presidente, 50 anni di sostegno, ma dietro le quinte c'è meno armonia. Intanto nella striscia recuperati i corpi di 5 ostaggi uccisi il 7 ottobre, erano in alcune gallerie sotterranee. Poi si ritorna all'Italia con il piano di edilizia popolare, il Casa Italia. Il governo taglia il piano di edilizia popolare, secondo il Manifesto, eliminato l'emendamento al DL Infrastrutture, ma la sanatoria di Salvini ha avuto l'ok. E poi anche qui la Commissione europea che ha deferito Roma alla Corte di Giustizia per quanto riguarda l'assegno unico per Bruxelles, i criteri imposti dal governo italiano sono discriminatori. Anche qui c'è spazio per l'agricoltura a secco, il centro-sud ormai agli sgoccioli, dall'Abruzzo alla Sicilia più di metà paese deve scegliere se irrigare i campi o fornire i rubinetti. Necessario il razionamento, l'invaso di occhito fra Molise e Puglia in 8 giorni si è ridotto di 15 milioni di metri cubi. Poi da Berlino Sebastiano Canetta ci parla dell'aeroporto di Francoforte che è stato bloccato dagli ecologisti in pista, caos nello scalo tedesco, 170 voli cancellati dalla protesta di ultima generazione. Mentre ci informa Lorenzo Tecleme che aerei e scali sono l'ultima frontiera delle proteste. E poi abbiamo Oxfam, secondo la quale tassare servirà un impegno sociale per tassare i miliardari. Un'intervista a Misha Maslennikov, policy advisor di Oxfam Italia, un tempo l'avremmo definito portavoce, ma vabbè, policy advisor, e che ragiona sul fatto che dipenda dalla volontà politica dei governi un tipo di tassazione del genere, ma non è possibile mantenere le le ingiustizie. Ancora dal Cairo, la pietra sopra, un hotel di lusso nel Palazzo delle Torture. Al Cairo la Marriott apre nel centro, dove sono stati massacrati migliaia di egiziani e dove è stato torturato e ucciso Giulio Regeni. Che cos'altro? Sopra i mari dell'Alaska, caccia cinesi e russi insieme, ci informa Sabato Angeri. Non era un'operazione verso stati terzi, rassicura la difesa di Pechino. Non si allarma il NORAD, servizio di radar nordamericano. Monitoriamo le attività dei concorrenti. Dall'invasione dell'Ucraina, spiega Angeri, 4 miliardi di dollari di chip si sono riversati in Russia. Che cos'altro da segnalare? Le cronache finiscono qui, anche la cultura non ci offre più di tanto. Allora, ultimo intermezzo musicale per noi, quando si sono fatte le 9:33, e poi proseguiamo con l'ultima parte della nostra rassegna stampa.
Scorre molto lentamente. Non sono mai andato via da qui. Se queste stanze è solo un altro luogo della mente, se chiudo gli occhi, volendo si può far così. Senza contare i passi poi comincio a camminare, perso nell'eco dei miei dubbi, a volte va così. È stato un giorno troppo lungo, un giorno da dimenticare. Cose difficili, così difficili da dirti adesso qui. Respirare se non ci sai fare, se non vuoi capire. Questo è il momento in cui finisce il gioco, questo è il momento in cui ci lasceremo andare. È come fare un salto sopra il vuoto delle cose che non sento più. Sono sul fondo e scavo ancora. Sono giù.
Lasciami stare, non ci pensare.
Comunque vada, lascia che la pioggia cada su di me.
Lasciami stare, fermare.
Se nei tuoi occhi c'è riflessa la mia stessa strada.
Lasciami andare, non ti portare.
Questo dolore è necessario per capire. E sarò certo che sono stati giorni veri, perso nel ritmo strano del rumore dei miei pensieri.
Yeah, yeah.
Da respirare, cose difficili da dirti adesso qui.
Minuti primi, sempre sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Proseguiamo con la lettura delle cronache nazionali dei principali giornali, dei principali quotidiani di oggi. Abbiamo letto Il Manifesto, passiamo adesso ad Avvenire, che apre con la campagna militare statunitense. Trump senza freni all'attacco di Harris, Biden si spiega e preme su Netanyahu. Il candidato repubblicano ha rotto il silenzio e coperto di insulti la probabile rivale, una pericolosa radicale di sinistra. Risponde il commento di Vance sull'Harris, una gattara senza figli. Nel faccia a faccia il premier israeliano, qui siamo invece a prima, ha ringraziato il presidente statunitense. Il capo della Casa Bianca l'ha esortato ad arrivare rapidamente al cessate il fuoco. Lo stesso ha fatto il tycoon, almeno per ora. E poi Lucia Capuzzi ci parla di uno dei dossier più importanti per quanto riguarda la campagna elettorale a stelle e strisce, quello sull'immigrazione. In Texas la sfida più grande per Kamala, triplicato il filo spinato alla frontiera da parte del governatore. Poi abbiamo dossier sui dossier di Save the Children, sui bambini in Italia, bimbi schiavi invisibili tra noi, qui siamo a pagina 4. In Italia nei primi 5 mesi di quest'anno già 62 casi di minori fra le segnalazioni di potenziali vittime di tratta e sfruttamento. La storia di Precious, una ragazzina nigeriana fuggita da un matrimonio forzato, abusata e costretta a prostituirsi in Libia. Il dossier di Save the Children accende i riflettori sulla piaga della schiavitù moderna per scopi lavorativi o sessuali. Nel nostro paese è a rischio soprattutto i minori stranieri non accompagnati. In Europa in 5 anni 4.640 casi arrivano nel nostro paese per lo più da Tunisia, Bangladesh e Pakistan, Costa d'Avorio, Nigeria, Egitto, Sierra Leone, Guinea e Gambia. E poi dall'Italia, dalle dimensioni del dramma in Italia a quelle nel mondo, un inferno per 12 milioni nei campi o sulle strade, Asia orientale e Africa, le aree in cui è più frequente il fenomeno delle spose e bambine. Poi abbiamo subito dopo a pagina 5 anche qui il G20 in Brasile sulla tassazione ai grandi capitali, la tassa ai miliardari si allontana, ogni paese decida da solo, chiedono gli USA, la segretaria americana al tesoro Janet Yellen chiude le porte a un coordinamento, è preferibile che ciascuno stato si occupi del suo sistema fiscale. Nel documento finale c'è il rischio di una dichiarazione fumosa. Dopo il lancio dell'alleanza globale contro la fame al G20 finanziario che si chiude oggi a Rio, la proposta di prevedere un'imposta del 2% sui patrimoni dei super ricchi trova critiche e ostacoli. E poi si va in Africa, in Etiopia per la precisione, arriva il sì dei creditori al riassetto del debito, l'Etiopia punta all'uscita dal default. Dopo il via libera del comitato presieduto da Francia e Cina, il Fondo Monetario Internazionale dovrebbe riavviare il suo programma di sostegno al paese africano garantendo le casse statali 10,5 miliardi di dollari. Chissà se saranno state prese anche rassicurazioni su quello che è successo e in parte in realtà sta ancora succedendo nel Tigray, che era stata una delle ragioni per cui i fondi internazionali erano diminuiti. A pagina 6 si parla della qualità dell'aria nelle nostre città, non è solo un problema regionale, dice Legambiente, ambientalisti e scienziati preoccupati per i risvolti della legge sull'autonomia differenziata, l'ambiente è un tema complesso, la definizione dei LEP è ancora oggetto di discussione tra gli accademici, quindi il tema dei LEP rimane centrale in questa questione che dell'autonomia differenziata, che però più passa il giorno, più passa il tempo e più sembra trovare intoppi. Comunque, finché non si capisce quali siano questi livelli essenziali di prestazione, ecco, non si farà ovviamente molta strada. E tant'è che subito dopo vai anche a venire inquadri il problema dell'autonomia differenziata con la maggioranza che si trova davanti a un bivio. E che cos'altro? A pagina 9 ci si occupa di caporalato, irregolari 6 aziende su 10, controlli a sorpresa di IMS, arma dei carabinieri e ispettorati in 5 province dopo la tragedia di Sing, irregolare quasi la metà dei lavoratori, duro il commento del segretario della FAI, bisogna imporre la legalità. La morte del cittadino indiano ha lasciato il segno, 143 persone impiegate nei campi hanno avuto un contratto dopo il dramma, ma la situazione rimane preoccupante, attività sospesa per 27 imprese, 56 le persone denunciate. E poi c'è grande spazio per l'incontro fra Putin e Assad, Putin riceve Assad, rischio escalation, Mosca cerca l'accordo tra Siria e Turchia. Il leader russo pronto a fare da mediatore per riallacciare i rapporti con Erdogan, ma fra i nodi da sciogliere ci sono il ritiro turco dal nord e il rientro dei profughi siriani in Turchia, che sono almeno 3 milioni e sono una fonte continua di problemi ma anche di propaganda per Erdogan, che è sempre pan islamico, ma quando gli pare, ma questo succede un po' a tutti questi. Che ci manca? Il Messaggero, vabbè, abbiamo il trionfo di Mattarella, gli faranno correre pure i 100 metri probabilmente alle Olimpiadi. E poi che cos'altro che non abbiamo visto altrove? Sicuramente c'è molto molto spazio sul Messaggero rispetto ad altri quotidiani per la questione delle bodycam sulle divise delle forze dell'ordine. Forze dell'ordine, la svolta, sia la bodycam sulla divisa, tutti i partiti pronti a dare il via libera, esultano i sindacati di polizia, uno strumento di trasparenza, ma è bocciato dalla maggioranza il numero identificativo per gli agenti, e lite fra Democratici e Fratelli d'Italia sulla proposta, sulla paternità della proposta. Siamo stati i primi a chiedere le telecamere di Chiara Mauri del PD. Poi da Roma il caso di questo professore dell'Istituto Pirelli, ripreso nel mentre si lanciava in saluti fascisti e amplessi mimati con uno studente che non si capisce bene quanto fosse contento di questa cosa, crediamo molto poco. Saluti fascisti e insulti, siamo a pagina 14, aperto un'indagine su preside e docente a Roma, faremo luce per accertare tutte le responsabilità, dichiara la direttrice dell'ufficio regionale scolastico, cioè il vecchio provveditorato. La denuncia dell'istituto soltanto dopo l'esame di maturità e soltanto dopo che sono arrivate le denunce dei ragazzi e delle ragazze che siano nel frattempo diplomati. Gli episodi al tecnico Pirelli Sabatini, non è accettabile essere stati informati solo dopo settimane. Immagino che ne sentiremo parlare ancora a lungo. Poi una sentenza della Corte Costituzionale: il convivente di fatto è come un familiare. La Corte Costituzionale estende alle persone che vivono insieme le garanzie sul lavoro. La società è mutata, dichiara la Suprema Corte, i diritti fondamentali vanno riconosciuti a tutti senza distinzione. La decisione sulla disciplina dei rapporti all'interno dell'impresa di famiglia. Il giudice ha anche stabilito l'illegittimità della legge Cirinnà che riduceva le tutele per chi non è sposato, e questa era stata un'imposizione, l'ha detta la stessa Cirinnà, per far passare quella legge, e adesso la Corte ha stabilito che appunto in per quella parte è comunque discriminatoria. C'è un'intervista poi a un avvocato che parla di verdetto necessario, le leggi vanno adeguate ai tempi che cambiano, la riforma del diritto di famiglia del 75 evitava lo sfruttamento, ora i conviventi sono un nucleo. Così la lettura del Messaggero. Prima di addentrarci nell'oscuro mondo delle cronache romane, l'ultima segnalazione per le cronache nazionali arriva dal Dubbio che fa un punto molto attento e informato su quello che accade in merito alla proposta Giachetti di facilitare perché poi pure i termini vanno usati bene, insomma qui sembra che stiamo discutendo dell'amnistia generalizzata, una proposta di legge che facilita la liberazione anticipata di chi si trova quasi al limite della fine della pena, ecco. Stiamo parlando di minimo indispensabile, davvero. Allora, scrive il Dubbio, carcere, scontro sulla proposta Giachetti, critici anche i penalisti. La bomba carceri è scoppiata in tutta la sua drammaticità. La situazione diventa giorno dopo giorno sempre più incontrollabile negli istituti penitenziari italiani, con tassi di sovraffollamento e morti che dovrebbero indurre governo e Parlamento a intervenire subito con provvedimenti risolutivi. E scontro aperto tra maggioranza e opposizioni al Senato sul decreto carcere, così come sulla proposta di legge sulla liberazione anticipata speciale presentata da Roberto Giachetti di Italia Viva, che continua a essere rimbalzata da mesi alla Camera tra aule e commissioni. Si tratta di un provvedimento che potrebbe far diminuire il numero dei detenuti, ma che non riesce ad essere approvato nonostante timide aperture. L'ultimo capitolo della telenovela è andato in scena mercoledì sera, quando la Camera ha approvato con una maggioranza di 47 voti il rinvio in commissione invece di votarlo. Per Roberto Giachetti si è trattato di un'insopportabile presa in giro. Nel frattempo è stato fatto planare sul Senato un provvedimento, il DL Nordio, che non si occupa minimamente del problema del sovraffollamento, ma tutti gli emendamenti dell'opposizione sono stati respinti. Il vostro, ha detto Giachetti nel suo intervento, è un no su tutto e verso tutti. Mandateci in carcere e sentite che cosa vi diranno i sindacati della polizia penitenziaria, i direttori, i magistrati di sorveglianza, le associazioni di volontariato, gli educatori, gli psicologi. Tutti diranno che la situazione è drammatica. La maggioranza vuol far sì che lo stato di illegalità faccia esplodere la situazione. Mi rivolgo ai colleghi di Forza Italia, state girando la faccia e il vostro voto affonderà questa legge. La risposta di Antonio Tajani, segretario di Forza Italia, non si è fatta attendere. Al Senato c'erano 4 emendamenti di Forza Italia, 3 sono stati accolti e 1 no. Sono emendamenti che vanno nella direzione di un alleggerimento, soprattutto della popolazione anziana e tossicodipendente, spesso giovane. Con i radicali c'è una collaborazione strategica e lavoreremo ad alcune iniziative insieme. Faremo una conferenza stampa il 29. Un appello è arrivato anche da Deborah Serracchiani, responsabile giustizia del PD, ma la maggioranza non si rende conto che ogni settimana ha aggiunto un reato nuovo fino a tenere in carcere le donne incinte e i bimbi fino a un anno. Cosa aspettano i moderati a tirare fuori un minimo d'orgoglio? Anche la Giunta dell'Unione delle Camere Penali in documento ha criticato il rinvio del provvedimento. Abbiamo assistito all'ennesimo rinvio e a nessuna apertura su possibili misure contro il sovraffollamento. Anche l'ulteriore monito del Presidente della Repubblica, formulato nel corso della cerimonia del ventaglio affinché il carcere non sia il luogo in cui si perde la speranza, è caduto nel vuoto. Da Marco Grimaldi, vice capogruppo dell'Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera, arriva la richiesta al ministro Nordio di esprimersi. Chiediamo al governo di attuare una volta per tutte misure alternative. Inaccettabile il rinvio della discussione sulla proposta Giachetti senza nessuna vera alternativa. Infine, per il segretario di Più Europa, Maggi, è surreale ciò che stanno facendo maggioranza e governo con il DDL sicurezza. Invece di adoperarsi per rimuovere queste condizioni degradanti, si introducono misure vessatorie pensando che così aumenti la sicurezza nelle carceri. Avverrà l'esatto opposto. Sulla stessa linea Maria Elena Boschi, è paradossale che il Parlamento discute di una norma non urgente mentre le vere emergenze nelle carceri. È evidente che questa maggioranza sia sconnessa dalla realtà. Così il dubbio con cui chiudiamo la pagina delle cronache nazionali e passiamo alla pagina delle cronache romane, dove i toni però sono tutt'altri. Allora, cominciamo dal Corriere della Sera che apre con un grande classico, ovvero sia la stazione Termini assediata da pusher e ladri. L'allarme per la situazione dello scalo ferroviario più grande d'Europa, d'Italia, scusate. Le rapine, le risse e lo spaccio nelle strade, le ambasciate di USA, Giappone e Francia per i turisti che arrivano in stazione, mai rimanere da soli. Vabbè. Nelle metro le gang terrorizzano i passeggeri. Ora è difficile fare un qualsiasi tipo di ragionamento anche sulle sofferenze che ci sono in determinate situazioni, in determinati piazzi, in determinati luoghi, quando qui siamo trasportati di colpo nella Haiti preda della guerra civile, perché di questo sta parlando il Corriere della Sera. E si nota, fra l'altro, diciamo, c'è una discrasia molto pesante fra le cronache nazionali, dove tutto sommato si mantiene un lessico, un frasario comunque, diciamo, sobri, poi uno può non essere d'accordo, ma insomma si rimane nel decoro. E qui che siamo veramente oltre il truce. Termini tra vagabondi e pusher, così si trasforma in piazza di spaccio. Camminate in gruppo e guardatevi alle spalle, dicono le ambasciate ai turisti, mentre a Via Giolitti gruppetti di ragazzi presidiano il ballatoio, si spaccia giorno e notte. Nella metro le gang bloccano le vittime con lo spray urticante. E in realtà è successo due volte, prima in un caso di appunto di rissa fra due diversi gruppi di scippatori, la seconda nei confronti di un gruppo di ragazzi che invece aveva beccato lo scippatore e lo stava menando. Questo così per la cronaca. Poi tutto il resto, tutto giusto. Ma temi di tutt'altro, di tutt'altra portata, a Castel Porziano, dove il Quirinale ripianta gli alberi nella pineta malata di Cucciniglia, che è una piaga anche non di Castel Porziano. E poi abbiamo l'allarme furti a Vigna Clara, dove ladri acrobati sono entrati in azione in un appartamento e hanno derubato la cassaforte di due professori piena di brillanti e orologi di valore. E tutti si chiedono, cioè, ma questi facevano i professori che vanno fatti a comprarsi tutti i Rolex? Vabbè, fatti loro. Allora, dal Corriere a Repubblica, qui la situazione non cambia molto, anzi, Roma, qui però diciamo il quadrante è diverso. Roma Est come Chicago addirittura, due arresti per la morte di Caterina Ciurleo nella sparatoria tra gang, fine di un innocente lì dove non arriva. Lo Stato a scrivere, Marco Carta, ve lo ricordate Marco Carta? Proprio quel Marco Carta lì. La procura fa tirare una boccata d'ossigeno a una zona devastata dalle guerre tra clan per il controllo del territorio e delle piazze di spaccio. E poi c'è la cronaca, i due arresti per la morte di Caterina Ciurleo, questa donna che si è trovata in mezzo appunto a due altre automobili che si stavano prendendo a pistolettate. Anche in questo caso, diciamo, la condanna del gesto, che non può non esserci, è morta una signora innocente, diciamo, fa mal si concilia con questi toni che sono appunto oltre il becerume. Comunque, siccome oggi è tutta la evidentemente tutte le cronache romane dei giornali virano verso il trash, sempre l'ineffabile Marco Carta, che di questo è campione assoluto almeno per quanto riguarda Repubblica, ci parla si va in tribunale per le minacce squadriste per l'alloggio conteso. Ti mando casa pound, la lite tra fratelli Tugati per un appartamento diventa un legal thriller, indaga la Digos, un fratello e una sorella in causa tra loro per un appartamento ai Parioli e si minacciano a vicenda dicendo ti mando casa pound, almeno stando a quanto racconta Marco Carta. Vabbè. E del professore della Pirelli, per fortuna non parla lui ma parlano altri, saluti romani e selfie shock al Pirelli, avviata un'indagine sul professore. Dopo le proteste interviene l'USR, il sindaco Gualtieri, atteggiamenti discriminatori e fascisti che non possiamo tollerare, si faccia subito chiarezza. C'è anche un'intervista all'insegnante che non viene nominato per giustissime e sacrosante ragioni di privacy. Ragioni privacy che però, per esempio, non vengono utilizzate nella pagina successiva quando si parla delle persone che sono state arrestate a Ponte di Nona. Come funziona questa privacy? Vabbè, ce lo racconteranno un'altra volta. E ovviamente l'insegnante dichiara che è tutta una montatura, che è antifascista e tutto il resto, e insomma è tutto un grandissimo qui pro quo. Sono i ragazzi che scherzavano fra loro, ecco, non ero io. Vabbè, vedremo insomma come andrà a finire, pertanto queste cose vanno per le lunghe, quando si risolvono diciamo sono già dimenticate. E alla Regione Lazio, pure ne parla Repubblica, quindi la testimonianza non è delle più oggettive, però anche alla Regione Lazio ci sono problemi per quanto riguarda la compagine governativa, con Forza Italia che avrebbe chiesto il rimpasto della giunta, e questa insomma non è certamente una buona notizia per quanto riguarda la maggioranza. Ultima cronaca romana di oggi è quella del Messaggero, che curiosamente è quella che oggi è più sobria di tutti, è più sobria e tranquilla di tutti. E capita anche questi. Questo si apre con i voti della maturità, come sono andati gli esami, insomma, classica inchiesta di metà estate, e si parla dei problemi dentro la giunta regionale laziale, dicendo che in realtà siamo già arrivati alle prove di pace, ci sono trattative in maggioranza. E poi da segnalare, per quanto riguarda le questioni relative agli stadi della capitale, è vicino l'appuntamento per la presentazione del progetto di rifacimento dello stadio Flaminio. A ottobre l'Utido ha annunciato la presentazione del piano, con il sogno di avere tutto a disposizione per il 2031. Mi pare un po' prematuro, ma va bene. Infine, altra notizia che ci riguarda da vicino, visto che ne abbiamo parlato spesso: dal 23 al 28 settembre Roma diventerà capitale del calcio a 5 e della salute mentale, ospitando al palazzetto dello sport la Dream Eurocup 2024, torneo no profit di futsal dedicato a persone con disturbi mentali, anche gravi, vittime di stigmatizzazione e discriminazione sociale. 12 le squadre partecipanti. L'Italia verrà rappresentata dalla nazionale Crazy for Football, campione del mondo nel 2018, che tanto ha promosso il calcio quale strumento riabilitativo complementare, soprattutto tra i giovani. Utilizziamo lo sport affinché le persone